Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Sono innegabili i rapporti tra la struggente scena del Calvario e il primo dei segni operato da Gesù a Cana di Galilea. In entrambi gli episodi è presente Maria, che viene nominata non con il proprio nome, ma con due titoli specifici, Madre di Gesù e Donna. Vi è poi la menzione importantissima dell'ora, non ancora giunta a Cana, e giunta a compimento sul Calvario. Per comprendere appieno la portata di questi pochi versetti teologicamente densi, bisogna portare l'attenzione anzitutto sulle parole di Gesù, riportate dall'Evangelista secondo un modello letterario ben preciso, chiamato schema di rivelazione, e che si articola generalmente in tre momenti. Riprendiamo le parole di Gesù. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». I tre momenti, come dicevamo, presentano un inviato di Dio che vede un determinato personaggio di cui indica il nome. A costui o costei, nel nostro caso, l'inviato si rivolge con una parola particolare, disse, e nel far questo introduce il suo discorso con un ecco, a cui segue la rivelazione di un aspetto o di una funzione che fino ad allora era ignorata. Questo schema è utilizzato da Giovanni 4 volte. Se qui al Calvario viene riproposto, significa che le ultime parole di Gesù contengono una rivelazione molto importante. Gesù si rivolge a sua madre chiamandola donna, come abbiamo già ricordato. Qui ha una risonanza ecclesiale che si comprende a partire dalla profezia di Caifa relativa alla morte di Gesù. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, scrive ancora Giovanni, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Quando Giovanni ricorda i figli di Dio dispersi, affronta uno dei grandi temi dell'Antico Testamento. I figli di Dio dispersi sono gli esuli, che Dio ha appunto disperso a causa del loro peccato. L'esilio, però, non è un castigo, ma un tempo di purificazione, al termine del quale il servo di Dio, nell'alleanza rinnovata, ricondurrà nella terra di Israele. In questa restaurazione la città santa, Gerusalemme, e il Tempio acquistano un ruolo importante. Se il Tempio è il luogo dove questa riunione si compie nell'adorazione dell'unico Dio, la città santa, invece, vista come madre per la misericordia di Dio, tripudia di esultanza per il ritorno dei suoi figli. Giovanni vede realizzate pienamente in Gesù tutte queste profezie. Se Cristo è il nuovo Tempio, ove si radunano i figli di Dio dispersi a causa dei loro peccati, Maria è la madre che personifica la nuova Gerusalemme, la quale accoglie coloro che sono rinati dall'acqua e dallo Spirito. Sotto la croce troviamo anche il discepolo amato, che accoglie Maria con sé. Il plurale greco «ta idia», tradotto anche nella sua casa, significa di per sé «tra le proprie cose». Da notare che quando Giovanni utilizza il termine «idios», proprio, suo proprio, come aggettivo, come sostantivo, egli intende solitamente sottolineare un'appartenenza o una proprietà di carattere religioso o spirituale. Ad esempio, nel primo capitolo afferma che il Verbo venne tra la sua gente, cioè nella sua proprietà, eista idia, ma i suoi, o i idioi, non l'hanno accolto. La sua proprietà è Israele, popolo scelto da Dio per il suo disegno di salvezza universale. Nel nostro brano, dunque, come intendere le cose proprie tra le quali il discepolo amato annovera Maria? Se leggiamo i discorsi di addio e il racconto della passione, vediamo che Gesù lascia ai suoi discepoli come consegna testamentaria tre cose: il comandamento nuovo, lo Spirito Santo e Maria. Sono tre doni che fanno parte in modo costitutivo dell'identità cristiana. Maria, allora, è essenziale per comprendersi nel proprio statuto di discepoli del Vangelo. Poteva allora il discepolo amato non accogliere Maria quando la madre di Gesù è determinante nel rapporto con il suo figlio? Arriva l'ora attesa e temuta, l'ora del Golgota. Eppure proprio questo scenario drammatico è la più eloquente apertura sul mistero di Dio Trinità, sul modo con cui si manifesta nella storia. La croce non è una sorta di incidente di percorso che venga a intralciare il progetto di Dio, o un'iniziativa perversa degli uomini che ne comprometta il compimento. Al contrario, è l'attuazione di ciò che è stato da sempre pensato e voluto. Il Padre, nello Spirito, consegna il Figlio, nel quale totalmente si compiace, e il Figlio, nel medesimo Spirito, si consegna liberamente alla scelta del Padre: rivelare il suo amore per gli uomini anzitutto come misericordia e perdono. Guardando la croce, vediamo il cuore di Dio spalancato. E dentro ogni dolore, ogni ferita, ogni peccato della storia. La croce era il supplizio crudele e disonorevole degli schiavi. Ora diventa l'emblema della salvezza, lo scrigno che racchiude ogni nostro bene. L'intera vita cristiana è come autenticata da questo marchio. con la croce siamo stati segnati nel battesimo e siamo divenuti proprietà di Cristo, perché il demonio non abbia alcuna presa su di noi. Le nostre preghiere, gli atti sacramentali, ogni benedizione, il segno della croce ci richiama alla nostra identità di cristiani e ci ricorda da dove proviene la luce, la forza spirituale, la ragione della speranza. Sotto la croce c'è Maria, a vivere l'esperienza più sconvolgente per una madre. Più di qualunque altra madre, il suo dolore è inconsolabile, perché si tratta del figlio di Dio, quel figlio ricevuto in dono dal Padre, cui lei aveva dato carne e sangue di uomo. Maria ci mostra come anche nel più buio e acuto dolore ci si possa abbandonare nelle mani del Padre. Il suo sì è legato unicamente alla volontà di Dio. Non conosce condizioni né limiti. Come il Padre, anche Maria ci ha tanto amato da regalarci il suo Gesù. Non c'è uomo che non sia coinvolto nella croce e nella sua gloria. Dalla croce, nel momento di morire per me, il Signore mi ha visto, così può dire ciascuno di noi. Dall'alto della croce Gesù vede con speciale tenerezza la moltitudine di quelli che lungo la secolare vicenda della Chiesa si arrenderanno nella loro esistenza concreta al fascino della sua grazia, liberamente. L'amore o è libero oppure non esiste. L'amore si può anche calpestare, perché include la possibilità di essere rifiutato. Ma l'amore che nonostante tutto continua ad amare spezza l'attuazione del male, perché non offre alcun aggancio all'odio, alla separazione, all'egoismo. Gesù, sulla croce, prega il Padre per i suoi persecutori. Maria ugualmente perdona, come madre cui è sottratto il figlio e come cristiana privata del suo Dio. Abbiamo già un Signore. Sta a noi non avere altri padroni. La libertà che Cristo ci ha conquistato è anzitutto interiore, del cuore. Sta a noi riguadagnarla e difenderla dalla menzogna, dall'insignificanza, dal peccato. Ogni giorno, perché non si può essere vivi a momenti, a sussulti, a scappa e fuggi, lunghi o brevi, ha scritto Eugenio Montale. Siamo stati comprati a caro prezzo, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Solo e nella misura in cui rimaniamo intimamente connessi al nostro unico incantatore, come lo chiamava Sant'Ambrogio, siamo veramente liberi.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cabrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.